chissà se avremo qualcosa da dire anche questa volta, ha detto la prof.
Eh sì,
Avanziamo
perché.
sempre un sacco di materiale.
Ma no, non è vero, mi sembra
Sì,
sempre
no, siamo,
di ribadire
siamo
le
ricchi
stesse.
di
Siamo
notizie,
ricchi di
questo
notizie.
programma è ricco di notizie.
Molto bene.
Questo programma va ascoltato anche perché parla di argomenti importanti, ad esempio, non solo importanti, ma anche i più discussi della settimana, cioè la proposta di limitare l'accesso ai social minori di 14 anni. Allora, è una misura utile o è solo simbolica, prof?
No, è una misura utile. Dopo che basti un divieto per fare in maniera che non si avvicinino i ragazzi di meno di 14 anni ai social, è un'altra questione, perché sappiamo bene che vietare una cosa agli adolescenti vuol dire fargli venire la voglia di farla. E questa volta è il presidente del Veneto, il giovane presidente del Veneto, Stefani, che ha annunciato, anzi ha già presentato una legge di iniziativa popolare che dovrebbe poi andare al Senato in questo senso. Ce ne sono anche delle altre, però, e sono anche incagliate e ferme perché ce n'è una bipartisan, quindi di quelle che dovrebbero andare avanti per il buon senso di essere bipartisan. Ma 8 mesi fa era stata presentata ed è ancora lì. E non so, forse il presidente del Veneto vuol tirarsi su le maniche, ha capito il problema e vuole che la cosa vada avanti, però che io lo inviterei a stare. Da di qua. Inviterei a stare attento che non sia solo una sparata che poi finisce nel nulla, perché da qualche parte le hanno già messe in atto queste cose in Europa. In Grecia, per esempio, sono già partiti, pur la
Ecco,
Grecia non
a
è questo
questo
stato.
proposito, il Veneto può davvero diventare apripista o serve una norma più estesa, nazionale, europea, per essere precisi?
Sì, servirebbe una norma come minimo nazionale perché le piattaforme sono nazionali. Se poi fosse europea, visto che in tanti stati sono state presentate proposte di legge ed è stato detto che è un pericolo per i ragazzi, ma è un pericolo non solo perché vadano incontro a brutti incontri, tra virgolette, è un pericolo proprio per il loro sviluppo cerebrale. È quello che ormai è. Con quelle tecniche che abbiamo, le neuroimaging, di vedere come funziona il cervello, cioè riescono a vedere quali aree si illuminano del cervello e quali no attraverso queste tecniche nuove. E, insomma, è dimostrato che è pericoloso, che resta indietro lo sviluppo cerebrale in certe zone o che viene esagitato quello in altre, per cui succedono guai. Quindi, insomma, ci vorrebbe la norma europea. Ma l'Europa purtroppo è un po' un elefante quando si
Latitante,
muove, no? Più che
latitante.
latitante, è un elefante, direi, nel senso che per muoversi ci mette molto. Invece questo è urgente, roviniamo una generazione, altrimenti forse l'abbiamo già rovinata.
Senta, si torna a parlare della didattica a distanza per gli studenti, no? Quelli fuori sede. Allora, è una soluzione praticabile o il peggio supera i benefici?
Questa didattica a distanza viene fuori, se ne parla qua e là, per via del caro carburanti e dei costi dei trasporti e dei costi dell'energia, eccetera, no? Tutti quelli che se ne occupano hanno detto che sono di più i danni che i benefici, perché intanto manca un mese poco più alla fine della scuola e non è neanche tanto freddo nemmeno qua, quindi risparmi energetici relativi. Poi, ci siamo ancora da rimediare i danni causati dalla DAD, nella
Pesano
didattica a
ancora?
distanza, quelli del Covid,
Pesano
perché
ancora?
ancora, sì, pesano ancora perché i ragazzini che per un anno e mezzo sono stati in isolamento, già fragili, non sono ancora riusciti a tirarsi fuori, sono in quarta, quinta adesso, no?
Ma più dal punto di vista didattico o psicologico?
Pare che siano tutte e due le cose, perché sono programmi rimasti ancora indietro, ancora non recuperati del tutto. E dopo questo discorso dell'isolamento e dello schermo invece che delle persone reali è ancora pesante. E anche i genitori, quelli del MOIGE, del Movimento Genitori, hanno detto piuttosto cercate di fare investimenti su efficientamenti energetici per gli edifici scolastici. Con isolamenti termici, uso di fonti rinnovabili, con questo tipo di interventi, non so, cambiando tutte le lampadine, mettendole tutte a LED, per esempio, insegnando anche ai ragazzi che è anche quello un insegnamento a spegnere le luci quando non servono dentro le aule o a mettere degli impianti che abbiano dei termostati che regolano meglio il il discorso della temperatura negli ambienti piuttosto che tenere a casa i ragazzi. Cioè, sembra veramente assurdo questo. Cioè, hanno detto nelle alte sfere ospedali e scuole saranno gli ultimi ad essere toccati, ma intanto a me il fatto che se ne parli non piace.
Però la DAD faciliterebbe quello che è il periodo, no? La settimana che va dal 25 al 1 maggio con i ponti, il venerdì, sabato di mezzo, la settimana fuori da casa, no?
Direi proprio di no, perché più interruzioni facciamo al discorso dell'apprendimento, peggio andiamo. L'abbiamo detto tante volte, andrebbe meglio un ragionamento complessivo su quello che non sono i ponti a fine turistico, ma quelle che sono le pause a fine di riposo psicologico e rimessa insieme di quello che è la riflessione su quello che si è appreso.
Allora, proviamo a non esultare parlando di dispersione scolastica, però insomma i dati sono migliorati, no? Anche se vediamo delle disuguaglianze tra i territori, anche disuguaglianze sociali. Andiamo nella giusta direzione?
Allora, intanto ricordiamo, per chi non è un tecnico, cos'è la dispersione scolastica. È il fatto che ragazzi, prima di finire la scuola dell'obbligo, abbandonino la scuola. E l'obiettivo dell'Europa era nel 30 di arrivare al 10% massimo. Beh, è molto contento il ministro Valditara, perché gli ultimi dati danno che i nostri ragazzi, i ragazzi italiani, sono all'8,2% di dispersione nel 25. Tra l'altro il Veneto brilla perché è all'1,36%, cioè è il più basso a livello nazionale come numero di dispersi. Vuol dire che funziona in qualche maniera il recupero dei ragazzi nella nostra regione. Però, come stavi dicendo tu, ci sono grosse differenze tra regione e regione, perché nel sud siamo ancora sul 15% e soprattutto per i ragazzi di origine straniera. Non parlo di ragazzi stranieri, parlo di ragazzi nati in Italia ma di origine straniera, quindi con tutte le complicanze dei genitori che non hanno la cittadinanza, eccetera. Questi sono al 27, cioè sono ragazzi che parlano italiano perfettamente, che sono nati assieme con i nostri ragazzini, che ci giocano a calcio assieme, però uno su quattro smette di andare a scuola prima di aver finito l'obbligo, con tutto quello che può essere una conseguenza del caso. E tra l'altro, dati OCSE, anche il ministro dice abbiamo raggiunto questo obiettivo con 5 anni di anticipo. Sì, però guardiamo un pochino in là. Non per essere sempre pessimisti e dire sempre le cose negative, però perché dobbiamo farli continuare oltre l'obbligo, cioè spingerli a fare anche percorsi di istituti tecnici superiori, l'ITS o università, in quanto i nostri laureati, dice l'OCSE, hanno un numero tra i più bassi dei paesi industrializzati e la crescita non c'è in questo senso. Laureati tra i più bassi, cosa vuol dire? Vuol dire che non andiamo bene, vuol dire che non abbiamo i tecnici che ci serviranno, nemmeno domani, che ci servono oggi. Cosa consiglia l'OCSE? L'OCSE consiglia di potenziare appunto l'offerta degli ITS, e su questo il governo sta mettendo qualcosa, e aumentare l'offerta per la prima infanzia, cioè con nidi e scuole e congedi di paternità anche, perché bisogna pensarci molto prima a formare quelli del futuro, addirittura quando devono andare al nido.
Allora, è un po' che non ne parliamo effettivamente, però siamo in pieno periodo invalsi,
sì.
La forbice 8-30 aprile. Obbligatori.
Sì, prove invalsi che sono obbligatorie per l'accesso agli esami di terza media e di maturità. Non che si debba essere sufficienti o prendere un voto alto nelle prove invalsi, ma bisogna averle fatte, perché altrimenti le statistiche nazionali non sono valide, no? Vedremo come vanno i dati invalsi di quest'anno, perché siamo ancora indietro. Ricordiamoci che quasi la metà dei ragazzi esce dalla quinta superiore pur non dispersi, ma con risultati non sufficienti in italiano e matematica, cioè nelle due materie fondamentali, diciamo. Vedremo come se va un po' meglio.
Non è un paradosso questo della dispersione dei risultati?
Sì, ci ho pensato anch'io, mi chiedevo, ma cos'è allora? Promuovono tutti anche se non hanno risultati sufficienti? È un paradosso in effetti, cioè vanno a scuola ed escono lo stesso lì, oppure è colpa della scuola che non insegna abbastanza, tra virgolette, o diamo la colpa ai ragazzi che non studiano, a chi diamo la colpa di sta roba? Più che colpa cerchiamo una causa e mettiamoci a lavorare su quelli dei livelli bassi.
Allora, sempre più spesso invece le altre due parole di cui si sente parlare è disagio e giovanile. La scuola è davvero solo un catalizzatore o anche responsabilità dirette, prof?
Sul disagio giovanile, che ci stanno dicendo che ha un aumento, ad esempio, negli atti di autolesionismo in crescita piuttosto veloce dopo il periodo Covid, sul disagio giovanile che ci sia, ormai sono tutti d'accordo. Però chi studia questi problemi dice che non è la causa di tutto la scuola. Cioè, non è che perché la scuola funziona in una certa maniera i ragazzi non si trovano bene, il disagio nasce là, è che lì è come la goccia che fa traboccare il vaso. E potrebbe invece essere la scuola il contrario, potrebbe essere quello che ci mette una pezza, se fosse un luogo non solo finalizzato alla performance, cioè al voto, alla promozione, ma fosse un luogo dove anche si ascoltano i ragazzi, si parla dei loro problemi. Purtroppo a me non piace che abbiano messo nel nome del Ministero, che prima si chiamava pubblica istruzione,
merito.
Quella parola merito, perché d'accordo che uno i bei voti deve meritarsi, deve impegnarsi eccetera, ma non può essere basato solo su quello, cioè sul fatto che devo per forza essere bravo e mi scoraggio, perché il disagio è quello, non è disagio di aver mal di pancia, mal di stomaco, il disagio è star male dentro, andare incontro a depressione, ad ansia, che poi nuoce anche al discorso apprendimento, questo discorso qua. Quindi scuola che ascolti e famiglie che sappiano aiutare i ragazzi anche a gestire gli insuccessi, cioè quando mi arriva a casa il figlio con un 4 o un 5, soprattutto dalle superiori, manteniamo la calma, non andiamo in escandescenze e cerchiamo di capire assieme con lui da dove è venuto fuori quel 4 o quel 5. Era assente i giorni che hanno spiegato quella materia? Non ha capito bene il testo del problema, per cui devo insistere perché impari a capire i testi, non a impararli a memoria, basta? È perché è stato preso di punta dall'insegnante, perché ci sono anche questi casi qua, e gli ha dato un voto più basso di quello che poteva dargli, era lì in mezzo tra il 5 e il 6, gli ha dato 5, perché questo disturba in classe, ma loro devono andare a vedere il perché disturba in classe. Cioè, insomma, questo discorso del disagio non deve essere sottovalutato. I sintomi di queste cose bisogna che i genitori, cioè gli adulti, genitori e insegnanti, imparino a saperli cogliere.
Empatia. Parliamo di corsi, però, di empatia, quelli per i docenti. Ci si chiede se possono essere utili o se rischiano di essere, come qualcuno afferma, un intervento che alla fine è solo un intervento di facciata.
Sì, perché per mettere così un aiuto a questo discorso del disagio e dei cattivi apprendimenti, adesso il Ministero si è proposto, ha finanziato dei corsi per l'empatia. È venuto fuori sui social tutta una serie di critiche, più che critiche anche fatte con ironia, tipo: ma invece che corsi di empatia, visto che i genitori ci aggrediscono, ci denunciano, fateci fare dei corsi di arti marziali. Oppure, perché dobbiamo fare delle ore ancora in più non pagate per acquisire una competenza che dovremmo avere già nel nostro curriculum? Qualcun altro addirittura è arrivato a pensare che siano soldi buttati, perché, oppure incanalati in certi enti che poi dovrebbero fare questi corsi.
Perché, gli amici degli amici.
Sì, e ci si chiede se l'empatia si impara, se si studia, oppure se l'empatia è una cosa che si vive sull'esperienza. Sarebbe forse meglio, suggerisco piano piano, la presenza dello psicologo in classe, accettando l'osservazione dello psicologo alla mia lezione, che mi dica dove nel rapporto con i miei ragazzi sto sbagliando. È
Poi
molto delicata la
gli
cosa,
insegnanti non sono tanto simpatici perché il lavoro invisibile non si vede, no? Quando tutti gli altri lavorano, loro sono in vacanza 2 o 3 mesi.
Già, e viene fuori che c'è questa rabbia, questa invidia nei confronti dell'insegnante, non fanno niente, hanno queste vacanze prolungate, eccetera, senza appunto pensare che c'è tanto lavoro che va al di là di quelle 18-24 ore di contratto, se fatto seriamente,
Lavoro invisibile.
chiaramente. Sì, il lavoro invisibile degli insegnanti.
Senti, a proposito di stipendi invece agli insegnanti, già che abbiamo aperto questo argomento, qui la scarsa valorizzazione incide per davvero.
Sì, perché beh, purtroppo siamo abituati a rispettare quelli che hanno stipendi alti, no? E non quelli che hanno stipendi bassi. E attualmente, pur cosa positiva che sia stato concluso il contratto, finalmente in tempo, cioè entro il triennio di validità, e che ci siano degli aumenti, ma anche la CGIL ha firmato perché ha riconosciuto che gli aumenti dati, che sono da 70 a 100 euro netti al mese, riescono a recuperare l'inflazione, ma solo l'inflazione dell'ultimo anno però, perché c'è chi ha fatto i conti e sono stati persi per un professore delle superiori potere d'acquisto per 3.754 euro su un anno, che è tanto. E tra l'altro per gli insegnanti che vivono in città e che non hanno una casa propria, cioè quelli fuori sede, il 50-70% dello stipendio se ne va per gli affitti. Quindi diventa che poi la vita non è più dignitosa, cioè l'attuale stipendio medio va da 1.500 a 1.900 a seconda del livello di scuola, della carriera e degli anni di servizio. E con uno stipendio così non ci fai vivere una famiglia assolutamente, perché l'Istat ci dice che ci vogliono 3.000 euro al mese, no? Con 1.500-1.900 non ci arrivi proprio, devi essere in due, ma anche ti sta stretto, tra l'altro. Quindi sì, ci vorrebbero delle politiche abitative per i fuorisede, ma con urgenza. Ho visto oggi che il governo ha detto che farà 100.000 alloggi di quelli a costo calmierato per i prossimi 10 anni. Il guaio è che servono adesso. Servono adesso. Ci sono 600.000 case popolari in Italia che hanno bisogno di manutenzione e di essere messe a posto. 600.000. Beh, tirarsi sulle maniche.
Ultimo argomento, questo lo riserviamo ai più piccoli, uso precoce degli schermi, le nuove dinamiche familiari. Allora, oggi ci sono i rischi maggiori per lo sviluppo dei bambini e cosa dovrebbe fare la famiglia, cosa dovrebbe fare la scuola?
La famiglia dovrebbe assolutamente, ormai lo dicono tutti, da Recalcati alla Lucangeli, da Galimberti ad altri tecnici, che sotto i 3 anni schermi di nessun tipo, perché è come dare, l'ha detta forte Galimberti, è come dare morfina al cervello dei bambini, perché loro hanno bisogno di fare esperienza contemporaneamente di cervello e di corpo. Non soltanto visivo e basta, bloccato su uno schermo, non si sviluppano quei collegamenti neuronali necessari. Cioè, è una cosa pazzesca questa. Come dare morfina? Quindi assolutamente fino ai 3 anni nessun tipo di schermo, nemmeno usandolo assolutamente come digital babysitting, dice la Lucangeli. Tra l'altro un libretto che direi di leggere a tutti perché spiega molto bene queste cose della Lucangeli, è La scuola che vorrei. E poi, perché i bimbi piccoli magari ti arrivano a casa dal nido, dalla scuola materna, dove sono stati bravissimi e si scatenano tutti in un pianto, tutto in un... Allora l'esperto ci dice che non lo fanno perché sono dei mostri o perché sono cattivi e perché ce l'hanno con te. Lo fanno perché loro cercano di autocontrollarsi nell'ambiente nido, nell'ambiente scuola materna, dove si è più invitati al controllo perché ci sono le routine, perché ci sono regole ben precise, perché c'è il confronto con gli altri bambini e quindi cerco di imitare il comportamento. Poi questo richiede un notevole sforzo emotivo per i bimbi molto piccoli, che gli fa bene perché stanno imparando, ma poi hanno bisogno, quando arrivano a casa e sono in un ambiente dove si sentono accolti anche se le combinano, per fortuna, si sentono più sicuri, si rilassano, si lasciano andare ed ecco che ti fanno tutte quelle scene di pianti, eccetera. Aver pazienza, lo so che anche la mamma alle 5 del pomeriggio, quando torna fuori dal lavoro di fabbrica, è stanca, anche lei vorrebbe anche lei rilassarsi, ma deve fare la mamma, coraggio mamme, coccolarli un po' e vedrete che gli passa, ma schermi no.
Grazie mamma prof, ci sentiamo la prossima settimana.
Nonna prof direi, grazie a voi ascoltatori.